SBS Italia.
Ma apriamo allora con il calcio italiano, con i risultati del 24esimo turno della Serie A, anzi il 25esimo, scusate.
Allora, Udinese-Roma 0-2, Chievo-Verona, Cagliari 2-1, Genoa-Inter 2-0, Torino-Juventus 0-1, Benevento-Crotone 3-2, Bologna-Sassuolo 2-1, Napoli-Spal 1-0, Atalanta-Fiorentina pareggio 1-1. La partita tra il Milan e la Sampdoria continua, siamo all'85esimo minuto, per adesso siamo ancora 1-0, mentre la partita tra Lazio e Della Sverona si gioca domani.
In testa alla classifica sempre il Napoli con 66 punti, seguito a distanza di un punto dalla Juventus 65, poi Roma 50, Inter 48, Lazio 46, Sampdoria e Milan 41 punti, questo poi si vedrà come finirà la partita. Atalanta 38, Torino 36, Udinese 33, Fiorentina 32, Genoa e Bologna 30, Chievo Verona e Cagliari 25, Sassuolo 23, Crotone 21, e in zona retrocessione Spal 17, la Sverona 16, chiude il Benevento con 10 punti.
Ma allora, per parlarci di quello che è successo sui campi di calcio italiani, è entrato con noi Dario Castaldo. Dario, buongiorno, buon lunedì e benvenuto.
E buon tutto a voi e a tutti, per parlare di quello che è successo, ma anche di quello che succederà con le nostre capacità divinatorie.
E anche e soprattutto di Roger Federer, che, diciamolo, hai la fascetta di Roger in testa.
Sì, c'è chi dice che Federer, insomma, è un po' come Dio, il problema è che Dio non ha lo stesso rovescio in lungolinea, quindi secondo me c'è un po' una disparità lì tra i due.
ti fermo subito, visto prima di entrare in queste eresie. Allora, iniziamo dal duello a distanza tra Juventus e Napoli. Vittoria di misura per entrambi, nonostante qualche difficoltà imprevista, soprattutto nel caso del Napoli, che ha battuto la Spal al San Paolo.
Sì, partiamo dai numeri, perché quella contro la Spal è stata la nona vittoria consecutiva in campionato del Napoli ed è un nuovo record nella storia della squadra partenopea. La serie è iniziata il 16 dicembre, quando il Napoli ha battuto il Torino 3-1 in trasferta. Da allora ha battuto la Sampdoria, il Crotone, il Verona, l'Atalanta, il Bologna, il Benevento e la Lazio, prima di superare anche la Spal. Va detto, non
te
proprio...
Te li sei scritti, non li sapevi in
no,
memoria.
No, questi me ne sono scritti, sì, anche con i punteggi, perché volevo fare il Sarri della situazione e tra poco vi spiegherò perché, nel senso che ha questa passione per i numeri. Sarri, tre minuti dopo la fine della partita, già sa la percentuale di passaggi riusciti, di possesso palla, di metri di campo coperti e via dicendo. Comunque il precedente record del Napoli era ovviamente di 8 vittorie consecutive, altrimenti con questa nona non sarebbe stato un nuovo privato, pensate un po', e l'aveva stabilito ben due volte nel recente passato la formazione azzurra. Gli azzurri sono tornati in vetta, insomma, sfruttando al massimo un'unica rete segnata dal brasiliano Allan dopo 6 minuti, al termine di una bella azione con doppio triangolo tra i giocatori dell'attacco del Napoli. Allora la ascoltiamo, la telecronaca di questa rete che ha deciso la sfida, dalla voce del telecronista tifoso di Mediaset Premium, Raffaele Auriemma.
Devo prepararmi.
Poca roba stavolta.
Tira la formazione ferrarese, ma il Napoli glielo impedisce. Yussai ha scambiato con Cagliacon, Allan, Insigne, anzi, e Mertens, e poi Allan, e la rete! Si gonfia la rete! Si gonfia la rete! Si gonfia la rete! Dopo soltanto 6 minuti di gioco abbiamo sbloccato il punteggio con il nostro Aladino Allan.
Aladino Allan, è lui.
Erano pensate le pause, un ritmo veramente potente.
Sincopato il ragazzo, anche perché poi, ecco, se cominciamo così dopo 6 minuti chissà dove andremo a finire, invece è finita lì, almeno dal punto di vista delle reti trasformate e convalidate. Ce n'era stata una seconda che poi, con l'ausilio del VAR, la moviola a bordo campo è stata invece annullata al Napoli, che come detto si è dovuto accontentare di questo 1-0, 1-0 che però non racconta bene di un Napoli che ha giocato bene. C'era un campo pesante, data la pioggia, e questo non ha certo favorito i giocatori di Sarri, oltre all'impegno infrasettimanale in Europa League contro il Lipsia, pur negativo. Ma insomma, secondo Sarri e i suoi numeri, il Napoli comunque ha disputato un'altra prestazione maiuscola. Ascoltiamo il tecnico della capolista.
No, abbiamo fatto una buona partita, tatticamente molto bene, squadra altissima che non ha mai perso baricentro. Abbiamo giocato 900 palloni, abbiamo l'80% di passaggi riusciti, il 95% di azioni manovrate da dietro, quindi la palla via l'abbiamo buttata veramente poco. Abbiamo fatto bene dal punto di vista tecnico, abbiamo creato molto, ci è mancato un pizzico di cattiveria in più perché il risultato fosse in linea con la prestazione.
E questa è l'analisi di numeri, come ci avevi anticipato, di Sarri. Allora, anche la Juventus l'ha spuntata, però solo di misura, anche se l'impegno era molto più probante, considerando che le difficoltà di formazione con le quali ha avuto a che fare Massimiliano Allegri. Dario, dacci dettagli.
Sì, grosse difficoltà di formazione. Pensate che la Juventus a un certo punto ha giocato con Douglas Costa centravanti, l'esterno di centrocampo ex Bayern Monaco, in quella posizione da falsissimo 9, come si direbbe. Comunque, senza Manzo in partenza. Dybala era, diciamo così, disponibile, ma alla fine è stato gettato nella mischia giusto per una mezz'oretta e per causa di forza maggiore. La Juventus è stata comunque bravissima a vincere la stracittadina senza davvero mai tremare, affidandosi, come detto, a Douglas Costa centravanti. La prima tegola per i bianconeri, il KO di Gonzalo Higuaín, uscito malconcio dopo pochi minuti da uno scontro col portiere del Toro Sirigu. Per il Pipita, una distorsione alla caviglia sinistra con tempi di recupero che potrebbero non essere brevissimi. Al suo posto è entrato Bernardeschi, che poi è entrato anche, diciamo, nel tabellino come assist in occasione del gol partita di Alex Sandro, ma poi anche l'ex Viola si è infortunato. Potrebbe essere un infortunio appena più grave di quello di Higuaín, un infortunio al ginocchio con distorsione e interessamento dei legamenti. Per quanto
si
riguarda
parla di un mesetto, no?
Bernardeschi, tempi da valutare nella giornata di oggi, probabilmente sì. Bisogna vedere anche quali sono le alternative, visto che la Juventus deve ancora fare a meno di Quadrado, come detto Dybala ancora non è pienamente disponibile o comunque non è in forma, mentre Mandzukic dovrebbe tornare in campo già dal prossimo impegno. Come detto, a decidere il derby è stato un tocco di destro di Alex Sandro su cross dalla destra proprio di Bernardeschi. In conferenza stampa Massimiliano Allegri ha sottolineato i meriti caratteriali dei suoi. Ascoltiamo.
È stata una partita sul piano agonistico forte, perché ci sono stati molti falli. È stato un bel derby sul piano caratteriale, la squadra ha giocato bene tecnicamente, e abbiamo concesso praticamente poco e niente, più niente che poco al Torino, che veniva da 3 partite in casa dove aveva fatto 8 gol e non ha subito neanche un gol.
Numeri anche nel caso di Allegri, in questo caso però riferiti al Toro di Mazzarri, che ha subito appunto la prima sconfitta della gestione. Rete che è arrivata dopo 33 minuti. A quel punto hanno chiesto a Mazzarri, ricordiamo appunto che il Toro fino adesso aveva sempre segnato e non aveva mai perso con Mazzarri in panchina, hanno chiesto proprio al tecnico Granata ai microfoni della Rai se la sua squadra avrebbe potuto fare qualcosa di più dopo la rete dello svantaggio. Ascoltiamolo.
No, penso di no, perché per assurdo quando eravamo con meno attaccanti abbiamo creato molto di più di quando poi abbiamo finito con 5 attaccanti in campo, quindi importanti sono gli equilibri, i meccanismi e l'identità di squadra. Il primo tempo l'abbiamo fatto, abbiamo subito l'unica cosa negativa che non dobbiamo crescere, lo dirò martedì, se ci capita un incidente di percorso andiamo in svantaggio, se stiamo giocando bene continuiamo a giocare.
Walter Mazzarri, insomma, non si può fare di più per rimanere in temi sanremiani che si sono appena conclusi. Allora Dario, veniamo le inseguitrici prima della nostra pausa fra pochissimo. Lotta per un posto in Champions League, una lotta che ha visto dei risultati favorevoli alla Roma.
Sì, perché la Roma, che aveva recuperato Nainggolan, Pellegrini e De Rossi in cabina di regia, è passata per 2-0 al Friuli, dove ancora decisivo è stato il giovane turco Şengiz Ünder, l'attaccante esterno, ha messo a segno il gol del vantaggio, un gran bel sinistro da fuori area, ha segnato la quarta rete nelle ultime 3 partite consecutivamente dopo quella contro Verona e Benevento, prima della seconda rete giallorossa, che è arrivata a tempo quasi scaduto con Perotti al 91esimo. Per la Roma, terza vittoria di fila e terzo posto in classifica, mentre per la formazione di Oddo un KO, diciamo, meritato, e l'Udinese che rimane ferma a 33 punti. Ai microfoni di Sky poi Eusebio Di Francesco, tecnico della Roma, ha riconosciuto i meriti del ventenne che con la maglia della nazionale turca ha già segnato 3 gol in 7 partite. Di Francesco sulla prestazione e su Ünder.
Eravamo davanti a una squadra fisica, devo dire che la mia squadra dal punto di vista del tenere la partita o perlomeno dello stare in partita è cresciuta tantissimo e questo è l'aspetto più importante che ho notato oggi. Ero convinto che alla fine avremmo trovato la soluzione per andare a fare gol, perché come di solito ci capita creiamo tante situazioni, magari siamo poco lucidi in certi momenti della gara, però devo dire che adesso abbiamo trovato un ragazzo che ha la capacità, la spigliatezza anche di andare a ricercare quello che gli chiedo e gli sta riuscendo anche bene, per quello teniamocelo stretto.
Ecco, magari non vendetemelo a fine anno, questo
era il sottotesto
di Francesco su Under, che qualcuno, Carlo, prima chiedevi, ha già paragonato a Bruno Conti, questo per farti capire come in certe piazze, Roma in particolare, si passi proprio dalle stelle alle stalle e viceversa nel giro di un paio di settimane.
Siamo al momento stelle in questo appunto particolare congiuntura storica.
8.46 orario della costa est e voi siete sempre sintonizzati sulle frequenze di radio SBS e noi proseguiamo ancora con lo sport e nell'analisi degli incontri della Serie A. Veniamo allora alle milanesi. Dopo la boccata d'ossigeno di domenica scorsa, l'Inter è ripiombata nella mini crisi che l'attanaglia da dicembre. Il Milan, che era dato in ottima ripresa, era invece protagonista del posticipo serale con la Sampdoria. Dario.
Allora, sì, giornata diciamo agrodolce per le milanesi. Cominciamo dall'Inter, che ha subito questa sconfitta per 2-0 a Marassi contro il Genoa. Partita perfetta del Grifone, che ha vinto meritatamente e ha ottenuto i 3 punti grazie ad un autogollonzo del povero Ranocchia, che è stato colpito da un rinvio del suo compagno di squadra Skriniar, quindi veramente è stato impotente nella circostanza, diciamo colpa di nessuno, e alla fine l'Inter si è trovata sotto nel punteggio. Poi nella ripresa, raddoppio di Goran Pandev, che è stato molto bravo a stoppare un tiro del compagno di squadra Laxalt verso la porta di Handanovic, a stoppare parla con il destro e poi a segnare con il sinistro. È stato anche bravo a non esultare più di tanto, lui che è stato uno dei protagonisti del triplete dell'Inter di Mourinho nel 2010. Per il Grifone, terza vittoria consecutiva, pericolo retrocessione a questo punto definitivamente allontanato, merito soprattutto della cura Ballardini, che poi ai microfoni della Rai si è presentato con un sorriso largo così. Ballardini:
bisogna essere molto bravi per vincere contro l'Inter. Il Genoa da squadra sempre con grande compattezza, equilibrio e anche qualità di gioco, ha meritato, penso, di vincere la partita.
Sì, era più ampio di così, di quanto sembrasse dalla voce. Il sorriso di Davide Ballardini, tecnico del Genoa, aggiunto, come detto, alla terza vittoria consecutiva. Dall'altra parte, per l'Inter, appena un successo nelle ultime 12 gare. A Marassi mancavano, per motivi diversi, Perisic e Icardi, ma sono mancati soprattutto il gioco e il carattere per i nerazzurri. E per Spalletti a questo punto serve un episodio fortunato per invertire la rotta, anche perché ai suoi manca convinzione e fiducia. Ascoltiamolo al microfono di Inter Channel.
Bisogna lavorare su tutto, bisogna essere autocritici al massimo e poi cercare di apportare dei correttivi o delle modifiche che diano dei piccoli vantaggi. Diventa difficile trovare poi la soluzione che ribalta assolutamente la situazione. È solo l'impegno quotidiano, solo quello che è il modo di lavorare passo dopo passo, giorno dopo giorno, aumentando poi questa autostima e questa ricerca di convinzione che abbiamo un po' perso.
Insomma, serve uno psicologo.
C'era anche una volante della polizia alle spalle, non so se avete notato, avete sentito il bip sospetto. Insomma, adesso l'Inter è scesa al quarto posto, ma tra 24 ore potrebbe addirittura ritrovarsi al quinto, visto che la Lazio ospita l'Hellas Verona allo Stadio Olimpico.
Questo Milan invece?
Allora, il Milan ha agganciato la Sampdoria al sesto posto della classifica, risultato fondamentale nel posticipo che si è appena concluso a San Siro, vittoria di misura per il Milan, cui Gattuso, se non altro, è riuscito a dare una certa quadratura difensiva rispetto alla formazione di Vincenzo Montella. La squadra continua a non brillare, però vince e subisce poco. Va detto che contro la Samp il gol partita è stato segnato dopo pochi minuti, dopo 14 minuti da Bonaventura su assist di Calabria, che prima dell'intervallo il Milan aveva anche raddoppiato, ma il gol è stato anche in questo caso, come nel caso del Napoli, annullato dopo l'intervento del VAR, un gol di Bonucci diciamo così annullato per fuori gioco. E nel Milan c'è anche stato un calcio di rigore di Rodriguez parato da Viviano. Insomma, merito al Milan, che aggancia la Sampdoria al sesto posto a quota 41 punti.
Dario, allora, in conclusione, per quanto riguarda la Serie A, che cosa è successo nelle altre partite?
Allora, è stato un mini pomeriggio, un po' in salsa A-League, con appena tre partite alle 15, orario italiane. Pareggio 1-1 a Bergamo tra Fiorentina e Atalanta, reduce dalle fatiche di Dortmund. Assegno nel primo tempo Badel per la Viola e Petagna per gli Orobici, che ovviamente perdono terreno nella corsa verso la prossima edizione della Europa League. Sono tre i punti che adesso separano l'Atalanta appunto dalla coppia Sampdoria-Milan. Invece è tornato il successo il Bologna, che ha fatto suo per 2-1 il derby col Sassuolo, reti di Poli, Babacar e poi rete decisiva nel finale del cileno Antonio Eric Pulgar Farfan. Cileni così hanno un po' di,
usiamo il doppio cognome di, sempre.
Doppio nome, doppio cognome. Tu Francesca, Francesca da
Rizzoli. Da Francesca Rizzoli Zandonai. E così mi presento, mi sono sempre all'appello rispondevo così, pensa a te. Lunghissimo.
Ecco, in questo caso Eric Antonio Pulgar Farfan ha deciso il derby emiliano tra Bologna e Sassuolo, con il Bologna che tiene il passo del Genoa a quota 30 punti, mentre il Sassuolo adesso comincia davvero a essere in acque caldissime. Nell'anticipo anche il Chievo infatti era tornato alla vittoria, vincendo con lo stesso punteggio di 2-1 un'altra sfida salvezza contro il Cagliari. In coda ha fatto festa il Benevento, che al Vigorito nello spareggio salvezza ha superato 3-2 il Crotone al termine di una partita combattutissima e decisa da Diabaté, che ha risolto in mischia nei minuti finali. A questo punto i sanniti sono a 10 punti, a meno 11 dalla quart'ultima, che è proprio il Crotone, che è nel mirino del tecnico De Zerbi da tutti i punti di vista. Ascoltiamo il tecnico del Benevento.
Mi è piaciuto molto il Benevento nel primo tempo, soprattutto mi è piaciuto fino al gol del 2-2 subito, dopo il quale abbiamo sofferto per un calo fisico di qualche giocatore, e poi mi è piaciuto però nel complesso la voglia di fare la partita, lo spirito, il cuore, il cervello, e abbiamo meritato di vincere contro una squadra organizzata, una squadra che ha sangue, che ha organizzazione e che, lo dico oggi, ma la ripeto solo quello che ho detto sempre, deve essere, è un modello. Per me il Benevento deve prendere ad esempio il Crotone, non la Juve, il Napoli, il Crotone.
E invece adesso dal calcio italiano, Dario, passiamo al calcio australiano, alle league. Nel fine settimana sono state disputate tre gare.
Sì, tanti gol, sono stati ben 11 in queste tre gare. Western Sydney Wanderers non sono riusciti a dare una spallata definitiva alle speranze del Brisbane Roar, i rossoneri di Parramatta. Infatti non sono andati oltre il 2-2 interno contro i Jets, rimangono sì saldamente al sesto posto, che lo ricordiamo è l'ultimo utile per qualificarsi per i playoff, con 4 lunghezze di vantaggio sulla squadra di Massimo Maccarone, quando al termine della regular season mancano 7 partite, quindi giochi ancora aperti per la qualificazione alle finals. Nelle altre gare 2-2 tra Adelaide United e Mariners, con i padroni di casa che hanno recuperato 2 gol di svantaggio nonostante abbiano giocato 2/3 di gara in inferiorità numerica. Infine i Phoenix sono tornati al successo grazie ad un gol a tempo scaduto contro il Glory, 2-1 per i neozelandesi il punteggio in questa partita. Quindi la classifica a questo punto vede sempre in testa il Sydney FC con 49 punti, seguono i Jets con 38, poi Melbourne City 33, Adelaide United 29, Melbourne Victory e Western Sydney Wanderers quinto e sesto posto a quota 26, Brisbane Roar 22, Perth Glory 19, chiudono a quota 17 punti Wellington Phoenix e Central Coast Mariners.
Sempre a proposito di calcio, grande festa per Melbourne al femminile, passiamo alle donne. Nel fine settimana scorso è stato assegnato infatti lo scudetto australiano, la settimana prima sono giocati le semifinali, ieri invece grande match di finale.
Sì, e tra l'altro c'erano 6.000 spettatori sulle tribune di Sydney per la grand final del campionato femminile, e insomma il successo è andato, come ormai capita sempre, al Melbourne City. Ma insomma è diversa questa squadra rispetto a quella che 2 anni fa, guidata da Joe Montemurro, le vinceva tutte, fossero in regular season o nei playoff. Tant'è che quest'anno la regular season è stata vinta dal Brisbane Roar, ma invece nella grand final si sono presentate Sydney FC e Melbourne City. La grand final l'ha vinta proprio il Melbourne City per il terzo anno consecutivo, 2-0, con protagonista della sfida la centrocampista Jess Fishlock, autrice di un gol e di un assist. Ascoltiamola.
It was hard, you know. Sydney are a fantastic team and we knew this day was going to be extremely hard for us. We knew how that the qualities that they have, and but we knew how to hurt them, and I think that's what we did today. I have nothing but pride and love for this group of girls.
E questa era la voce della centrocampista Jess Fishlock.
Congratulazioni allora a Melbourne.
Eh sì, grandi, grandi le donne di Melbourne. Allora, nella seconda ora di trasmissione noi parleremo invece delle Olimpiadi invernali. Adesso però siamo in conclusione. Diamo uno sguardo anche agli altri sport, Dario, in particolare al tennis, perché da oggi il ranking mondiale ha un nuovo numero uno, che però è una vecchissima conoscenza per gli appassionati.
Ah, che sì.
Quasi, anagraficamente siamo quasi lì, perché il signore in questione è nato nell'agosto del 1981, il che vuol dire che ha 36 anni e 6 mesi. Ha vinto il primo titolo della carriera nel 2001 a Milano, ha vinto il primo titolo dello Slam nel 2003 a Wimbledon. Poche settimane dopo quel primo successo aveva avuto una prima chance per salire in testa alla classifica, non l'aveva sfruttata, è salito per la prima volta in testa alla classifica vincendo la semifinale degli Australian Open 2004 contro Juan Carlos Ferrero. Poi vinse anche quel titolo major a Melbourne in finale contro Safin. Fu il secondo slam della carriera del signore in questione, che, se non avete capito, si chiama Roger di nome e Federer di cognome, il quale è stato in testa al ranking mondiale in quella circostanza per 4 anni e passa, poi c'è tornato nuovamente nel 2009, c'è ritornato brevemente nel 2012, ma era dalla fine del 2012 che non era più in testa alla classifica.
Quando tutti dicevano è finito.
È finito, è finito, dicevano tutti quanti, anche perché si è preso 6 mesi di pausa a fine 2016, è tornato in Australia inizio 2017, addirittura da numero 17 del mondo, appunto si pensava che facesse ormai passerella, e invece ha vinto gli Australian Open dello scorso anno, lo scorso anno ha vinto anche Wimbledon, ha vinto tanti altri titoli, tra cui Master 1000 di Shanghai, Indian Wells, Miami lo scorso anno. Quest'anno, grazie alla conferma della vittoria a Melbourne, si è ritrovato con pochi punti di distanza dal numero uno del mondo, che è un'altra vecchia conoscenza, si chiama Rafa Nadal. E che cosa ha deciso di fare Federer? Ha detto: andiamo a giocare un torneo che mi possa consentire di scavalcare il mio rivale di sempre. C'è andato,
rotto, tra parentesi.
A rotte, appunto, ne ha approfittato fino in fondo. C'è andato a Rotterdam, Roger Federer, da testa di serie numero uno, ma anche, insomma, ancora con un po' di scorie post Melbourne, e il torneo lo ha vinto, gli bastava arrivare in semifinale per garantirsi aritmeticamente
facile,
la prima,
insomma,
posizione
dai.
Del torneo. Alla fine sì, ma c'è stata qualche difficoltà on the process, tipo i 2 set point annullati a Cole Schreiber negli ottavi di finale. Poi, tra l'altro, ieri l'ho anche vinto il torneo Federer, battendo in finale Grigor Dimitrov per il suo 97esimo titolo della carriera. Ma insomma, intanto ascoltiamo in che modo ha celebrato il ritorno al primo posto nella classifica mondiale, dicendo: è speciale anche perché me lo sono conquistato sul campo questo primo posto, Federer.
I think particularly nice today is that I had to go get it, I had to win a match for it. Last time I got to world number one back in 2012 after winning Wimbledon, I got it like a week later on vacation. So I was sitting there and go like, boom, I'm world number one today. So this was very different and just unbelievably happy. And it's a bit surreal, absolutely.
Questo Federer che nei quarti aveva battuto Hase, ottenendo aritmeticamente la prima posizione mondiale, poi in semifinale ha battuto Andreas Seppi e poi poche ore fa anche Grigor Dimitrov per il titolo numero 97. Verosimilmente tra un mese dovrà ricedere la prima posizione mondiale, visto che gli scadono i punti conquistati lo scorso anno tra Indian Wells e Miami, a meno che non dovesse confermarsi, ma cosa abbastanza complicata anche per il Roger Federer attuale, il quale però probabilmente dopo Roland Garros tornerà di nuovo stabilmente numero uno del mondo.
Allora, grazie Dario. Noi ci colleghiamo in diretta subito con Pyeongchang in Corea del Sud per parlare di Olimpiadi. Abbiamo in diretta con noi l'inviato di Ala News, Andrea Eusebio. Buona mattina per te, Andrea.
Buongiorno, buongiorno a tutti voi, Carlo.
Buongiorno Andrea, allora da te sono 3 ore indietro, quindi insomma sono le 7 del mattino. Ci siamo sentiti una decina di giorni fa in occasione della cerimonia inaugurale dei giochi invernali, e prima di entrare nel dettaglio appunto delle prestazioni degli atleti azzurri australiani, vorremmo chiederti un primo bilancio sulla manifestazione, ma anche un po' di aggiornamenti riguardo a una questione che avevamo citato, appunto il norovirus che era scoppiato, non aveva all'epoca, quindi 10 giorni fa, toccato nessuno degli atleti, però adesso pare che 2 sciatori svizzeri siano stati colpiti.
Sì, diciamo che come dicevi bene tu, è stato subito il primo vero allarme che si è vissuto qui a Pyeongchang, e i numeri fanno abbastanza impressione, nel senso che sono stati ben 200 tra addetti ai lavori, appunto come citavi tu, 2 svizzeri contagiati da questo virus che, come avevamo accennato, colpisce diciamo l'intestino e insomma ti mette KO per qualche giorno. Nulla di estremamente grave, però ovviamente in una manifestazione del genere che dura pochi giorni, insomma, lascia da pensare. Il governo coreano non ha ancora trovato la spiegazione per questo contagio. I numeri sono importanti, sono di 200 persone, è anche vero che per fortuna poi dopo qualche giorno tutto si risolve, dopo qualche giorno di quarantena e tutti coloro che sono stati contagiati poi tornano al lavoro, chi alla propria quotidianità. Però insomma è stata una nota dolente di queste Olimpiadi che il CIO, il Comitato Olimpico Internazionale, ha comunque definito positive. Ieri ha fatto un primo bilancio dando anche i numeri degli spettatori presenti, circa 1 milione, il CIO è soddisfatto. Francamente la percezione è stata che i visitatori o comunque i tifosi, i supporters siano stati molto meno del previsto. Forse qualcuno di voi dalle immagini televisive dei vari parterre se ne sarà accorto, ma comunque la partecipazione non è stata così imponente come ci si sarebbe aspettati.
Beh, d'altronde sono due mondi diversi, Andrea, quello della realtà certo. E quello della televisione. Senti, però ci sono due momenti che vorrei sottolineare con te. Uno della serie Il lupo perde il pelo ma non il vizio, un caso di doping russo. E un secondo, un momento extra sportivo, ma dal suo punto di vista storico, un bacio tra uno sciatore americano di freestyle con il suo compagno. Non sapevano di essere inquadrati, però è stata ripresa questa scena, una prima storica per un mondo sostanzialmente difficile per i diritti omosessuali come quello sportivo.
Assolutamente sì, forse servono, diciamo, sport, definiamoli nuovi, innovativi, come può essere il sci freestyle, per lanciare messaggi appunto sui legati ai diritti appunto anche degli omosessuali. Così è successo con Gus Kenworthy, appunto lo sciatore di freestyle. Non è giunto a medaglia lui, però al termine della sua gara ha baciato davanti ai fotografi il suo fidanzato, appunto affermando e sottolineando quanto siano importanti questi gesti per poi sensibilizzare l'opinione pubblica nell'accettarli e appunto definirli anche normali. Quindi un bel gesto dell'americano che comunque si sapeva, diciamo, della sua omosessualità, però insomma un gesto forte che non è passato inosservato e che potrà restare fra le storie di queste Olimpiadi coreane.
Questo insieme al caso di doping.
E poi c'è il caso di doping, purtroppo stiamo ancora parlando di russi, stiamo parlando di Alexander Kuzhelnitsky, lo sappiamo, il CIO tramite il TAS ha respinto e bannato tantissimi atleti russi da queste Olimpiadi perché a Sochi 4 anni fa appunto scoperto questo scandalo di decine e decine di atleti russi risultati poi dopati nei mesi a venire e il CIO ha pensato di radunare gli atleti russi risultati negativi a qualsiasi test antidoping sotto un'unica bandiera olimpica, l'Olympic Athletes from Russia, e questo atleta del curling che era passato alla storia un po' nei giorni scorsi per aver conquistato il bronzo con la moglie Anastasia Vrizgalova nel curling, è stato, pare sia positivo al meldonium, una sostanza che non è del tutto sconosciuta perché per esempio era stata, diciamo, trovata positiva a questa sostanza anche la tennista Maria Sharapova a suo tempo, quindi sembra essersi ripresentato lo stesso problema, la stessa sostanza. Alle 13 odierne il CIO comunicherà anche il nome, ufficializzerà il nome del russo, però tutto fa pensare che sia proprio lui, e quindi un nuovo scandalo ci riporta alle brutte notizie di doping e di Russia, dopo che un altro atleta, però questa volta
Andrea, purtroppo dobbiamo concludere. Grazie, persino il curling non è salvo. Andrea Eusebio, grazie per essere stato con noi, ci aggiorniamo nei prossimi giorni.
Grazie a voi, buono sport.
sbs.com.au/italian